Evitiamo, dicevamo, i 12 secondi di applausi, che sì, sembra un po' fantoziano.
Un po' fantoziano, però Arisa in questo caso è stata, secondo me, straordinaria.
Eccezionale.
E l'ha capita questa canzone. Ed è un po' lei Vincenzina in questo caso. Io, beh, questa è una canzone che non riesco a trattenere la pelle d'oca. L'ascolto magari tre volte di seguito e continuo ad avere questo senso
di brivido.
Questo brivido che sale ogni volta. Ed è, tra l'altro, sì, di seguito alla Vita Agra, che sono, come dicevo prima, due film che ho assorbito, non tanto come storie quanto come proprio suggestioni. Devo dire, io ho questa strana passione per gli Annacci, che risale da quando ero piccolo, proprio un vinile che consumavo. E, ma anche nei momenti più tremendi, tipo il film L'Udienza, che mi pare sia di Marco Ferreri, sono sicuro, dove lui, giovane, che cerca di parlare con il Papa e viene vessato da Tognazzi, sempre capo della sicurezza vaticana, che oltretutto gli tromba la moglie. È un film da straziante, dove c'è una scena, per esempio, straordinaria, dove lui piange ascoltando il vinile del discorso di Papa Giovanni, quello della carezza ai bambini, nel negozio di souvenir vaticani, con le suore che lo consolano. Cioè, solo lui poteva fare una scena così. Chiunque altro l'avrebbe resa eccessiva o ridicola. Con lui era assolutamente credibile. Ed è, nel caso della Vita Agra, da film che è stato tradotto dal romanzo di Luciano Bianciardi, un romanzo che consiglio a tutti quelli che non l'avessero letto, perché è veramente notevole. Bianciardi, che è quello che giustamente diceva: dobbiamo ricominciare a incazzarci.
Assolutamente.
Ma incazzarci bene. E invece Vincenzina perché mi rappresenta il legame tra il maschile e il femminile. È un po' come un'unica persona, un unico individuo, un unico essere che è fatto di fabbrica, di uomo in maschio in fabbrica, così come era in quei tempi, insomma, erano gli anni 60. E di lei, anche ingenua, che pensa che in fabbrica ci sia vita, ma non è esattamente così, là forse la vita te la toglievano, che aspetta a casa, ma sono in realtà la stessa entità. Mm-hmm. E su questo
partiamo con una tua opera.
Partiamo con una mia opera, perché ho scelto due opere per questa sera, che sono le due più potenzialmente radiofoniche. Questa va un attimino introdotta, giusto una parola, perché la troverete estremamente sgradevole all'inizio. Il lavoro si intitola Casta Diva, è un video. Nel video si vede un, si può dire, flessibile, un come si chiama in italiano?
Sega circolare.
Uno smerigliatore. A Roma lo chiamano frullino.
Ecco.
Che gira, sul quale viene fresata una punta di ferro tenuta dalle mie solide mani, producendo delle scie di scintille che in qualche modo riproduco il movimento di un giradischi, ma quello è totalmente pretestuale. In realtà quello che regge questo lavoro, che è un lavoro prevalentemente acustico, un lavoro audio, l'immagine, ripeto, è quasi un pretesto, è la sovrapposizione di due estremi, che sono il rumore, questo rumore meccanico, questo stridore metallico molto maschile nello stereotipo di genere, ma indubbiamente anche nell'idea di
forza.
Aggressività, forza, testosterone testosterone che esce, e l'eterea per eccellenza, che riconoscerete appena riuscirete a mettere insieme i due suoni. Non come una sovrapposizione, ma come la fusione di due suoni che ne diventano un terzo, che è il mio Casta Diva.
Andiamo. insomma
è un po' irruento, me ne rendo conto, però è, secondo me, un duello straordinario. Solo la Callas poteva reggere un attrezzo così
rude,
così aggressivo, così, come dire,
macio,
così maschio, sì, nel senso non migliore del termine, però è una cavalcata che fanno, perché nel momento, o in ogni momento in cui la Callas parte con l'acuto, la macchina sparisce e non c'è nessun gioco di audio, di mixer, eccetera. Io semplicemente sovrapposto le due tracce e se la vedono tra di loro, e il maschio si riprende il suo spazio, ma comunque, secondo me, almeno viene, a un certo punto diventa il sottofondo della grazia che emerge da quello che in qualche modo è esaltata proprio dalla contrapposizione con questa rudezza. Ed è per questo che io l'ho ascoltato ovviamente molte volte negli anni, ed è per questo che diventa un unico suono, trovano un equilibrio, una fusione equilibrata.
A cosa vogliamo passare? Hai portato anche un'altra tua opera, non so se volevi mandarla in successione.
Ma in realtà questo mi permette anche di continuare a parlare della mia esperienza parallela tra l'arte e quindi tra l'attività di artista e l'attività di così diciamo di operatore sociale, nel senso che io fatto a lungo ho lavorato in comunità di recupero, comunità per minori, ho lavorato nella scuola superiore, nell'università, ho lavorato con italiani, con gli stranieri, ho lavorato con i bambini, sono molto divertito con i bambini. Ma in realtà vedo che le cose che si fanno sono sempre le stesse. Ci si mette in dialogo. Ed è lo stesso dialogo che si produce fra te e te, fra la parte di te che dice una cosa e la parte di te che ne dice un'altra, e fra queste due parti unite e gli altri. È un dialogo, è un rapporto non sempre facile, nel senso che non siamo sempre in sintonia, ma la ricerca di sintonia, o comunque la ricerca di un accettabile compromesso tra sintonia e distonia, ci permette di costruire in modo creativo sia l'oggetto artistico nel caso dell'arte o del laboratorio, ma anche proprio la relazione, quindi la vita, l'esistenza in qualche modo. Ed è tutto centrato sulla contrapposizione di opposti che si litigano tra di loro, che si coordinano, che si lasciano. Questo vale per le relazioni amorose, vale per qualsiasi forma di rapporto. L'altro lavoro di cui parlavi, e che è assolutamente conseguenziale a questo, sono molto legati, volendo è una versione diversa di dello stesso lavoro,
è la stessa ricerca.
La stessa ricerca è una performance del 2005, si intitola come la canzone che sentirete, che è Neme Kit Pa di Jacques Brel, la canzone celeberrima. Ne trovate decine e decine di cover diverse, dal heavy metal alla rumba al tango, allo strazio più profondo. La canzone, sì, non è una botta di vita, questo va detto, ed è però una canzone che ha un senso anche in questa prospettiva. Brel alla fine dice della canzone, scrive lasciami diventare, laisse-moi devenir, l'ombra della tua ombra, l'ombra della tua mano, l'ombra del tuo cane, pur di esserti vicino, io mi annullo in tua assenza. Ed è evidente che l'annullarsi per l'assenza dell'altro in realtà è un annullamento che è già avvenuto per l'assenza di se stessi.
Certo.
Essere presenti a se stessi equivale a essere presenti per l'altro e viceversa. Io in questa performance ho raccontato questo aspetto diventando due cose assieme. Mi sono fatto travestire da drag queen da un truccatore molto bravo, costumista, artista, Agostino Rocco, che mi ha trasformato appunto in questo bel personaggio che, su mia indicazione, era ispirato a Leif Bowery, che era, oltre che un grande performance inglese degli anni Ottanta, è stato modello per Lucien Freud, il pittore, e per se stesso è stato appunto un inventore di costumi straordinari, nonché il primo, l'ispiratore, il costumista, il deus ex machina di Boy George agli inizi, quindi creatore di stile in maniera assoluta. Lui che morì giovane di AIDS in quegli anni in cui era molto facile che questo succedesse, mi somigliava incredibilmente. Io ho visto delle foto, ho visto i ritratti che sono stati fatti, e oltre a sentire questa affinità nel dialogo, lui la vedeva da un punto di vista diverso dal mio, ma in realtà dicevamo ci si incontra su cose molto analoghe, molto vicine, c'è questa somiglianza fisica che è interessante, perché poi la somiglianza c'è senza costume. E allora io ho voluto assomigliargli anche con il costume, e mi sono presentato al pubblico cercando di essere nello stesso momento me stesso, il maschio che si annulla e dice non mi lasciare, ne me quitte pas, resta con me perché senza di te non esisto, e la donna che quel messaggio comunque rifiuta, perché se tu non ci sei, non ci sei neanche per me. Quindi mi cercavo, mi rifiutavo, gridandomi o sussurrandomi ne me quitte pas.
Chanter et courir, laisse-moi devenir l'ange de ton âme.
Insomma, qui è il caso che andiate a vedere sulla nostra pagina Facebook GNJ Guida nella giungla, perché c'è il video appunto preso dal sito di andreacontin.com dove si può, insomma, si vede questa cosa che tu stavi raccontando, appunto, sì, del far convivere la parte.
Acquista un'intensità in questo caso rispetto a Castadiva, acquista un'intensità con l'immagine. Anche se devo dire ho tenuto volontariamente tutti i rumori di fondo, perché è un po' lo stesso tipo di lotta che c'è fra l'attrezzo e la Callas nella traccia precedente. È sempre uno tirare spallate per conquistare quello spazio di espressione, che è quello poi che sta, quel tipo di lotta che sta fondamentalmente in quasi tutto il mio lavoro, anzi direi in tutto. Disson una volta mi suggerì, un amico critico anni fa, di scrivere energy, lui è un anglofilo, energy, il muro dello studio, perché effettivamente ho sempre alternato momenti di energia esplosiva e incontrollata a momenti di energia trattenuta e quasi frustrata. Mm-hmm. Per quello prima ti dicevo che il lavoro delle fiamme con la catena è un lavoro di controllo, un lavoro di equilibrio, un lavoro di maturità in qualche modo, che per me segna un passaggio, perché precedentemente ho fatto cose che vanno dall'aver distrutto un divano a mani nude e a pedate in pochi minuti con una furia distruttrice che mi era concessa anche dalla mia attività di traslocatore dell'epoca.
Molto liberatorio.
Molto catartica. Tra l'altro questo lavoro del divano si intitola Il buon Andrea, dove Andrea è scritto minuscolo perché volevo essere un Andrea qualunque, e nacque proprio perché ricevetti questa provocazione da una terza persona che mi aveva definito, per interposta persona appunto, il buon Andrea. Ora, dammi dello stronzo, dimmi quello che vuoi, ma il buon uomo no. Allora, nel dubbio se fracassare lui o fargli arrivare un messaggio, fracassai il divano e gli spedì la videocassetta. Non l'ho più visto. Lui non si è più visto.
Non ha cambiato il soprannome, è sparito.
No, lui è sparito, ma il lavoro ha girato molto, nel senso che è un lavoro che è piaciuto, perché chi ci si medesima empaticamente, come dicevamo prima, godi proprio vedere, ed è buffo vedere la mia faccia mentre esco dall'angolino del monitor con questo sorriso che sale. Oh.
Ricevuto il messaggio.
Oh, soddisfazione. Ma poi diventa un gioco a sé, un gioco mio. Lui poi te lo dimentichi subito. Quasi dispiaceva per il povero divano, ma poi si va avanti. E allo stesso tempo, parallelamente, lavori come una furtiva lacrima, che, così torniamo anche al discorso della musica, in cui per esprimere uno stato di malessere che effettivamente stavo provando, non è necessario il link tra lo stato d'animo e l'opera, non sono così Sturm und Drang nel concepire le opere. A volte però è successo che ci fosse proprio un legame diretto tra una necessità e un'opera. E quel tipo di necessità, quel tipo di forza, quel tipo di energia, anzi, che c'è appunto nel contesto, si trasferisce pari pari nell'opera. Una furtiva lacrima è un primo piano, forse un po' più largo, come si chiama, americano.
Piano americano, sì.
Sono a petto nudo sotto la doccia, dietro un muro di piastrelle. Di sottofondo, oltre al rumore della doccia, è anche qui il gioco fra suoni che si contendono lo spazio. In questo caso abbiamo il rumore della doccia, che forse è più femminile, e la voce di Pavarotti, che indubbiamente è maschile. Pavarotti, perché io, come capita spesso quando faccio lavori di questo genere, ascolto molte versioni, ma c'è poco da fare, in certi casi la fama è meritata. Lui non mi era simpaticissimo, però oggettivamente era il migliore, e la sua versione di Una furtiva lacrima è straordinaria. Ti passa attraverso i pori della pelle. Io sotto questa doccia canto in playback, cioè muovo la bocca in realtà, canto in playback Una furtiva lacrima usando la voce di Pavarotti, e però l'acqua entra in bocca, l'acqua mi entra nel naso, mi cola davanti agli occhi e riproduce meccanicamente il pianto, riproduce meccanicamente il soffocamento, perché entrando in bocca mi costringe a sputare l'acqua, a non riuscire a respirare, ed è veramente stato emozionante accorgermi durante la videoproiezione, molto grande la prima volta a parete, che nel momento in cui il video finisce tutti quelli che lo stanno guardando riprendono fiato. Mm-hmm. Vuol dire che li ho obbligati, contro voglia ovviamente,
contro la
volontà,
a immedesimarsi. E torniamo
all'empatia, assolutamente. Ma in realtà questo binomio empatia-energia è quello che, oltre a avermi portato a fare l'artista, principalmente, che insomma quella è la mia attività principale, mi ha portato a impegnarmi molto, mettermi in gioco nella didattica, nel laboratorio, nel dialogo di tipo insomma collaborativo, e che mi ha portato recentemente a studiare poi psicologia. Io mi sono adesso, nonostante la veneranda età, dovrei, se tutto va bene, laurearmi a ottobre, perfettamente in tempo, lo voglio dire, perché sono soddisfazioni dopo i 40 anni.
Certo,
ma perché volevo, non tanto perché mi aspettassi di imparare, sicuramente imparo cose nuove, ma l'aspettativa era intanto sul prendere possesso di una parte del mio percorso, e poi per acquisire anche un linguaggio più appropriato, limare le sfumature non adeguate e portarmi a legare, cioè trovare un collante fra tutte queste varie esperienze che si sono frastagliate poi in realtà nella mia vita, perché sono veramente passato dall'una all'altra senza soluzione di continuità, e andava bene così, era una specie di serendipità. Lo studio della psicologia mi sta portando in qualche modo a mettere tutti i pezzi insieme. Mm-hmm. E questo devo dire che è molto molto affascinante, anche come sensazione, come stato d'animo. Sto bene, ecco, certo. Grazie a questa cosa, perché
ricomponi un po' il puzzle in qualche modo.
Torniamo alla separazione, Castadiva in Furtiva Lacrima, i pezzi sono separati, sovrapposti, e per quel loro essere sovrapposti poi si fondono e tornano a essere un'unica cosa, i due suoni diventano un suono unico, sono una terza cosa che è diversa dalla somma delle parti.
E qui ci prendiamo un bello spunto per passare a un grandissimo pezzo di un album eccezionale che è The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, dove appunto uno dei temi più presenti è il conflitto interiore.
Assolutamente.
E noi passiamo Brain Damage perché è dedicata a Syd Barrett, che insomma ha avuto anche lui i suoi bei
non a caso.